Matteo Renzi cerca chi ha scritto il salva Silvio, mentre la minoranza Dem riprende vigore. Ancora misterioso il padre del cavillo salva Berlusconi, ma Del Rio ribadisce, la responsabilità è sempre della collegialità del Consiglio dei Ministri. Renzi intanto sospende tutto, pensa a riscrivere la norma e parla d'altro. Andiamo avanti con la riforma della scuola, dice in un video, cercando di archiviare il caso di Luca Sappino. Un video sulla scuola. Così Matteo Renzi prova a mettere un punto all'incidente del decreto fiscale, con l'articolo 19 bis, subito ribattezzato Salva Silvio, che introduce una sorta di franchigia nel reato di evasione. Una soglia del 3% di impunibilità, che cancellerebbe in un momento la condanna e l'interdizione di Silvio Berlusconi. Da qui al 28 febbraio scriveremo i testi, il decreto e il disegno di legge che presenteremo in Parlamento, ha annunciato quindi il Premier, parlando d'altro, della più grande riforma partecipata di sempre, della sua buona scuola. Se riparte la scuola, riparte il paese, ha ripetuto Renzi, e magari si placano le polemiche sull'articolo 189 bis, comparso all'improvviso, scritto non si sa bene da chi, e approvato dal Consiglio dei Ministri poche ore prima di Natale. L'incidente, se incidente è stato e non parte del patto del Nazareno, come sostengono SEL e 5 Stelle, ha però dato nuova forza alla minoranza interna del partito. E il logoramento determinato dalle riforme che non arrivano, dal Jobs Act che ha reso flessibile i contratti a tempo indeterminato ma non ha ancora sforbiciato quelli precari, dal caso dell'aereo di Stato per la breve vacanza a Courmayeur, non aveva certo bisogno di questo. Perfino Beppe Fioroni dice la sua, facendo un'ottima sintesi della contraddizione in cui è caduto il Presidente del Consiglio. Renzi deve assumersi il coraggio delle proprie azioni. Se ritiene che la norma sia di buon senso, deve difenderla e annunciare che vuole mantenerla. Se invece rinvia la decisione, lasciando accreditare l'idea di un mercanteggiamento, reca un danno alle istituzioni, a se stesso, quindi, perché è così che ne è uscito Matteo Renzi. Ha detto che la responsabilità è sua e ci mancherebbe re, e poi ha sospeso ogni decisione nel tentativo di dimostrare che il punto non fa parte della trattativa sul prossimo inquilino del Quirinale né del percorso delle riforme. Sospesa è quindi la norma e pronta ad essere modificata. Se Gianni Cuperlo dice si ripulisca subito il decreto sul fisco e si posticipi all'elezione del capo dello Stato, Paolo Romani di Forza Italia ovviamente tira l'acqua al suo mulino. La percentuale che era stata fissata al 3% avrebbe potuto essere addirittura superiore, spiega a Repubblica, perché i grandi evasori di sicuro evadono per una percentuale largamente superiore. Insomma, per farla breve, quella è una norma di civiltà e sorprende che le organizzazioni imprenditoriali non ne abbiano chiesto la conferma. E pazienza, che la norma avrebbe finito per salvare Berlusconi, è tutto da dimostrare. E comunque, come sempre in Italia, si pensa che qualsiasi legge che possa favorire il leader di Forza Italia diventi per ciò stesso una norma del diavolo da depennare, facendo così scontare tutto a ignari cittadini che avrebbero potuto beneficiare degli effetti positivi. Perché non abrogare anche il Jobs Act? Si chiede provocatoriamente un'altra forzista, Deborah Bergamini. In fondo Berlusconi come imprenditore potrebbe trarre qualche vantaggio dagli sgravi fiscali previsti. Nel mezzo prende corpo l'idea di un dimezzamento, spostando la soglia tra 1,5 e 1,8%. Berlusconi potrebbe comunque goderne, la sua frode nel processo Mediaset è del 1,2%. Ma il provvedimento sarebbe più equilibrato. Il mistero sulla paternità della norma, intanto, resta fitto. Una delle prime ipotesi sostenuta da Beppe Grillo e da molti giornali di ieri è che la manina sia quella di Antonella Manzione, l'ex capo dei Vigili di Firenze che Matteo Renzi ha voluto a Palazzo Chigi a capo dell'ufficio legislativo. Poi il sito Dagospia ha pubblicato un retroscena su un incontro prenatalizio per preparare il colpo, una riunione riservata al Ministero dell'Economia a cui avrebbe partecipato pure l'avvocato del Cavaliere, il professor Franco Coppi. La smentita è doppia e categorica. L'informazione da voi pubblicata relativa al coinvolgimento del professor Franco Coppi in incontri presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze scrive ad Agospia l'ufficio stampa del ministro Padoan, che nella vicenda si gioca anche la sua candidatura al Colle, è destituita di ogni fondamento e frutto esclusivo della fantasia o di malafede. Anche Coppi smentisce la versione, sono molto curioso di conoscere le fonti definite attendibili dalle quali proverrebbe la notizia. Solo la buona educazione e il desiderio di non perdere tempo mi inducono ad astenermi dal commentare questa indegna volgarità e le intuibili ragioni che l'hanno suggerita, e così il mistero resta mistero. Matteo Renzi e Padoan hanno abbandonato la tesi della manina perché la responsabilità è certa e poco credibile è che sia un oscuro tecnico ad aver sabotato il decreto, come si è scritto e detto nelle prime ore della polemica. Ridicolo. Parlare di manine e favori nascosti è assolutamente ridicolo, avrebbe detto Padoan. Vi sembra possibile che qualcuno abbia solo potuto pensare di inserire di nascosto un qualcosa di così delicato, credendo oltretutto di farla franca? Impossibile. Così come quando fioccavano i lodi Schifani o Alfano, o le tante leggi spesso rinnegate dai padri legittimi, come la Cirielli. Chiamatela ex Cirielli, disse il deputato di AM, quando per tutti fu chiaro che si trattava della salvapreviti, la mano è sempre del governo o della maggioranza. Soprattutto perché Renzi, in conferenza stampa, si era detto sicuro, illustrando il testo, vado a memoria, l'abbiamo letta tutta punto per punto. Ed ecco che Graziano Del Rio non può che dire, quando esce un testo la responsabilità è sempre della collegialità del Consiglio dei Ministri. Nel Consiglio il tema è stato dibattuto ampiamente. C'è chi parlava del 3%, chi di una soglia economica di 150.000 euro. E allora ha ragione l'ex presidente della Corte Costituzionale ed ex ministro delle Finanze del governo Ciampi, Franco Gallo, ora a capo della commissione tecnica che si occupa del decreto sul fisco, che al Corriere della Sera ha detto: ho avuto notizia dell'introduzione del detto articolo 19 bis nel testo elaborato dalla commissione da me presieduta solo dopo la seduta del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre, nel quale è stato approvato, appunto, il decreto legislativo. Ovviamente è una scelta politica e noi tecnici non dobbiamo fare altro che consegnare il nostro lavoro alla politica, che poi decide. Però ci vuole trasparenza, e a questo punto non si capisce chi sia stato a Palazzo Chigi a modificare il decreto con un'operazione additiva ed emendativa. Lo scenario arriva dopo una considerazione di merito. Quella norma, aggiunge Gallo, la ritengo radicalmente errata, tecnicamente e in termini di politica legislativa, perché porta con sé la previsione di una soglia di non punibilità per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante artificio. E questo non è accettabile, non solo perché tocca Berlusconi, la frode di per sé richiede una punizione. 06 gennaio 2015. Matteo Renzi, la norma l'ho voluta io, ma nessun inciuccio, fermo tutto. Il premier, avendo capito che la mancanza di trasparenza sarebbe stata peggio, si assume la responsabilità dell'articolo inserito all'ultimo momento nel decreto fiscale. Daniela Santanchè, pur di sabotare il patto del Nazareno, si inventano di tutto. Di Luca Sappino. un incidente, certamente non un inciuccio. Così il governo, per voce diretta del premier Matteo Renzi, cerca di disinnescare il caso della norma salva Berlusconi, quel comma contenuto nel decreto fiscale che il governo ha approvato nel Consiglio dei Ministri del 24 dicembre, quello con cui il premier ha voluto mettere sotto l'albero degli italiani i decreti del Jobs Act, ma che ha rischiato di portare anche un po' di carbone con la Befana, abbiamo capito. Articolo 19 bis, sale al 3% la soglia dell'evasione rispetto all'imponibile al di sotto della quale il reato non sarebbe più penalmente perseguibile. E per quanto è stato condannato Silvio Berlusconi nell'agosto del 2013, nel processo sui diritti TV Mediaset, per meno, guarda il caso, 1,2%, 4,9 milioni di euro su 410 di imponibile nel 2003. Decadrebbero quindi tanto la condanna compresa di servizi sociali a Cesano Boscone, quanto l'interdizione dai pubblici uffici. Sarebbe un colpaccio meglio della famosa grazia. Ma se qualcuno immagina che in questo provvedimento ci sia non si sa quale scambio, ha detto il premier, non c'è problema, noi ci fermiamo, non c'è nessun inciuccio. Soprattutto, sia chiaro, non è come pensano i maligni e come insinua, ad esempio, Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle. Renzi è stato preso con le mani nella marmellata. Ha provato a salvare Silvio Berlusconi a Natale quando tutti sono distratti, ma gli è andata malissimo. Certo, che Berlusconi fosse di buon umore, anche se il suo entourage lo descrive all'oscuro della vicenda, lo si capisce dal siparietto che ha riservato ai tifosi del Milan, in diretta sul Milan Channel, da Milanello. Deve essere il suo sesto senso, per il nuovo acquisto Cerci. Ha scandito, dando il tempo agitando il pugno, hip hip hurra, hip hip, hurra, 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 ha risposto come un sol uomo l'intero spogliatoio rosso-nero, vedendo il presidente alzarsi dalla sedia, tutto baldanzoso. Berlusconi era di buon umore, sì, ma la norma dovrebbe per il momento essere accantonata, rinviata, non cassata, ovviamente. Tutte le volte che si parla di fisco è naturale intrecciarsi con uno dei tanti processi a Berlusconi, ha continuato il premier parlando al TG5, ma noi non facciamo norme né ad né contra personam. Se si pensa che poi ci sia chissà quale scambio, non c'è problema, rimandiamo tutto a dopo le votazioni per il Quirinale e alla fine dei servizi sociali di Berlusconi a Cesano Boscone. I professionisti del retropensiero avranno modo di ricredersi. Il retropensiero, in effetti, è però alimentato dal mistero sulla paternità della norma, che pare sia comparsa all'ultimo momento, prima che il testo del decreto sul fisco arrivasse sul tavolo del Consiglio dei Ministri insieme al panettone. O almeno così sostiene il sottosegretario Enrico Zanetti, che assicura che il testo su cui ha lavorato lui non era come quello che ha letto, finite le abbuffate e tornato dalle ferie, sul sito del governo. Un articolo non entra per caso in un testo di legge, nota però Stefano Fassina, il deputato PD spesso critico con il governo, soprattutto se in precedenza è stata contestata dal Ministero dell'Economia, che è responsabile del testo in prima battuta. La prima cosa che il governo deve fare è chiarire una volta per tutte chi ha scritto quell'articolo, continua l'ex viceministro del governo Letta. Un altro deputato del PD, ma ormai oppositore a tempo pieno, Giuseppe Civati, rincara. Se il premier non ne sapeva nulla, se il MEF dice di non averlo visto, se il ministro della giustizia ha espresso le perplessità che si leggono sulla stampa, chi ha portato quel testo al Consiglio dei Ministri? Un'idea ce l'ho. Il decreto, conoscendo l'Italia, si è scritto da solo. Improbabile. La norma l'ho voluta inserire io, dice alla fine il premier, capendo che continuare il gioco del cerino sarebbe stato peggio. Il governo, insomma, rivendica il provvedimento, tutto il decreto, articolo 19 bis compreso, e chiede semmai, come fa Lorenzo Guerini, il numero 2 del premier nel partito, di andare oltre la continua ossessione per il cavaliere e per i suoi processi. La prospettiva, in realtà, è simile a quella indicata dal consigliere di Berlusconi Giovanni Toti. Se si ritira un provvedimento per il sospetto che aiuti Berlusconi anche se aiuta i cittadini, allora l'Italia è un paese destinato a non cambiare mai. Pur di sabotare il patto del Nazareno, ha aggiunto Daniela Santanchè, si inventano qualsiasi cosa